Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Qui è Giovanni Marco Tullio che vi parla. Sono le ore 18:01 di questa domenica 18 agosto. Immagino qualcuno di voi che si gode gli ultimi scampoli di ferie, qualcuno sarà ancora immerso nel pieno delle vacanze. Ma come diceva un mio amico, dopo Ferragosto anche i giorni restanti vanno in discesa, uno già comincia a sentire, a pregustare i sapori della giostra settembrina dell'anno civile che riparte. Quindi ecco, con quel misto di euforia e anche un po' di abbattimento per il tran tran, cominciamo ad archiviare l'estate. Tuttavia, ecco, non volevo gettarvi troppo giù con questo saluto. Di nuovo buone ferie a chi ci dovesse ascoltare da località di vacanze. Vedo degli amici che postano foto esotiche sui social. Buon pro a loro che sono partiti, a chi è rimasto a casa per scelta o per dovere. Ci sono alcune persone che hanno rinunciato alle vacanze per assistere i nonni, gli anziani o i malati, i cugini, non necessariamente anziani. Ecco, un sentito saluto, un cordiale anche ringraziamento civico ed ecclesiale da parte mia e nostra di Radio Maria giunga a tutti costoro. Buone vacanze, grazie a loro che rendono più bella e più degna di essere vissuta la nostra società. E noi torniamo dopo un mese dalla scorsa puntata a parlare di un argomento complesso che però ho visto vi ha affascinati molto. Io ogni volta che oso un po' proponendo qualcosa di più speculativo temo sempre di eccedere, perché chiaramente siete tantissimi ad ascoltare, non siamo in un'aula per cui vi posso vedere in faccia e capire se qualcuno si sta addormentando, se qualcuno ha voglia di cambiare stazione. Ecco, è sempre molto difficile calibrare, ma ogni volta che provo ad alzare un po' l'asticella, a proporre qualcosa di più impegnativo, vengo sorpreso dai feedback che sono dai riscontri, se non vogliamo dirla con quel brutto anglismo, che sono sempre sorprendenti in senso positivo, perché sono impegnativi, mostrano che non solo gli ascoltatori di Radio Maria seguono tematiche anche complesse dal punto di vista speculativo, ma le seguono con cognizione di causa e anche precedendo le proposte di chi tiene la trasmissione, che nella fattispecie sono io. Quindi sono emozionato e contento di riprendere l'argomento del contranoeto di Ippolito, che la volta scorsa avevamo lasciato a metà, dopo la pars destrans, in cui l'autore, del quale ancora questa volta non diremo niente, la prossima volta vediamo di trattare un po' la questione ippolitea e di inquadrarla nel contesto dell'incipiente terzo secolo, tanto determinante per lo sviluppo della dogmatica trinitaria e cristologica. E insomma, ci eravamo fermati alla prima parte del contranoeto, intorno al capitolo ottavo, dove l'autore termina di smontare la proposta esegetica di questo noeto di cui sappiamo che era dell'Asia Minore e che proponeva una dottrina monarchiana patripassiana, che vuol dire, ricordiamolo per chi magari avesse perso qualcosa la volta scorsa, i patripassiani non erano dei cattivoni che volevano minare le fondamenta della dottrina cattolica, come talvolta l'eresiologia ha sempre detto per 20 secoli. Va bene anche che l'abbia detto, ma dobbiamo capire, e lo ripetiamo fino allo sfinimento in questa rubrica, che anche gli eretici cercavano, a modo loro e talvolta sbagliando, talvolta anche persistendo pertinacemente nell'errore, di risolvere problemi che erano comuni a tutti i cristiani. Il problema principale della cristologia pre-Nicena e in parte anche post-Nicena è come conciliare l'unicità di Dio con le pretese di Gesù, Gesù che pretende di essere in un rapporto particolare col Padre, così particolare che investe la propria identità, e quindi che questa propria identità di Gesù sia in apoteosi, che sia da sempre compresente alla sfera della divinità. Come si fa a giustificare questo restando monoteisti, cosa che i cristiani assolutamente volevano essere, sia per difendersi dall'accusa dei giudei di essere una setta paganeggiante dell'ebraismo, sia per rimarcare una debita distinzione a fronte degli stessi pagani, cioè davanti agli ebrei dicevano il nostro Dio non è diverso dal vostro e quindi è sempre unico, e davanti ai pagani dicevano non stiamo diventando politeisti, abbiamo, anzi rigettiamo il vostro politeismo paganeggiante, noi abbiamo una proposta diversa. E come si fa a tenere in piedi tutto quanto questo? Ecco, alcuni, come Noeto, non era neanche l'unico, l'idea non ha neanche ragioni per essere ritenuta di genesi unica, ecco, l'idea poteva essere concepita da più parti dell'orbe terracqueo senza che ci fossero contatti. L'idea era semplicemente ammettiamo che ogni ipostasi della Trinità, non si chiamava ancora Trinità, ma già c'erano queste tre cose che l'eucologia liturgica faceva essere presenti nella vita di ogni cristiano, dal momento che si battezzava da sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, prendiamo queste tre cose e diciamo che sono tre manifestazioni successive e o simultanee di un unico Dio. Quindi, propone Noeto, Dio è uno solo, che si manifesta come Padre, poi si manifesta come Figlio, poi si manifesta come Spirito. E quindi, questo poi è l'inghippo in cui cade con le proprie mani, cioè è la debolezza della sua teoria, la massima debolezza della sua teoria, diventa il Padre, colui che soffre sulla croce. E questo era assolutamente inaccettabile, cioè mentre per molti Gesù era un soggetto ideale per la sofferenza, anche per lo stesso Ario, quello del Concilio di Nicea, sarebbe stato un soggetto ideale per la sofferenza proprio perché un Dio minore, non il vero Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, come invece Nietzsche avrebbe detto. Ario avrebbe detto, sì è Dio, ma non è il vero Dio, quindi può soffrire, è un Dio minore. I noetiani, Noeto e i suoi seguaci, invece dicevano, è semplicemente l'unico Dio che si manifesta ora in un modo, ora in un altro. Voi capite che la scansione di Ario è un tantino più raffinata, sarebbe stata un tantino più raffinata perché è di poco posteriore a questa, mentre quella di Noeto è un po' più banale, un po' più grezza. Ma per riprendere la questione, voglio ripartire dal capitolo 8, cioè quello conclusivo della prima parte, e poi dirvi una cosa che mi ha molto sorpreso all'indomani della scorsa trasmissione. Dunque, il capitolo 8 dice così: ci sono molti altri passi, anzi tutti, che rendono testimonianza alla verità. Perciò, anche se non vuole, qui si intende sempre Noeto, anche se Noeto non vuole, è costretto a professare il Dio Padre Onnipotente e Cristo Gesù, Figlio di Dio, Dio fattosi uomo. Guardate che bella espressione. Qui dice, Theon Anthropon Genomenon, più avanti ne leggeremo una ancora più potente, bellissima, che vi darà i brividi e vi farete tatuare, o vi verrà voglia di farvela tatuare addosso da quanto è bella, al quale il Padre ha sottomesso tutto tranne se stesso e lo Spirito Santo, ed essi sono realmente tre. Ora, qui abbiamo per la prima volta la menzione dello Spirito Santo. Il contesto, lo vedremo meglio nel corso di questa puntata, il contesto ecclesiale e anche di dialettica dogmatica tra secondo e terzo secolo ammetteva per lo più una scansione binaria, cioè si parlava del Padre e del Figlio, chi è il Padre e chi è il Figlio. Lo Spirito Santo, salvo qualche rara eccezione, non lo nominava neanche nessuno. Il motivo per cui lo si nominava raramente, ma lo si nominava, ve l'ho ricordato nelle volte scorse, cioè la prassi eucologica, la prassi liturgica di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi magari non sapevano chi fosse lo Spirito Santo, ma lo si nominava senza dubbio e questo diventava problematico per i teologi. I teologi in buona parte neanche ne parlavano. Con Ippolito arriviamo a uno degli autori, non sappiamo se non esattamente il primo, ma sicuramente uno dei primi, che ne parla e ne parla anche con una certa audacia, anche se non arrivando proprio fino in fondo. Tertulliano, pochi anni dopo, andrà molto più avanti e lo vedremo nelle prossime puntate. Allora dice, ed essi sono realmente tre, guardate l'audacia, se poi vuole apprendere in che modo si dimostra un solo Dio, sappia che una sola è la sua potenza, e come quanto alla potenza, dynamis in greco, Dio è uno solo, così quanto all'economia si dimostra triplice, l'economia, come spiegheremo dopo quando esporremo il discorso sulla verità. Quindi Ippolito dice dell'economia parleremo nella seconda parte dell'opera. Perciò queste testimonianze, fratelli, ci si dimostrano perfettamente coerenti. Uno solo è Dio al quale bisogna credere, ma ingenerato, impassibile, immortale, che fa tutte le cose, quante vuole, come vuole, quando vuole. Che cosa dunque, di fronte a queste affermazioni, oserà Noeto, questo intelligente che non capisce la verità? Qui vi dicevo che c'era un bel gioco di parole in greco, dice Noetos menon, il Noeto che non noeta, dovremmo tradurre alla lettera, perché Noeto sarebbe a assonanza con il verbo conoscere, il nome Noeto, quindi gli viene facile schiacciare questa palla contro il suo avversario. Dato dunque che anche Noeto è stato ormai confutato, veniamo alla dimostrazione della verità. Per stabilire la verità contro la quale si sono avute tutte queste siffatte eresie, che però non sono in grado di dire alcunché. E ora passiamo alla seconda parte, ma prima di passare alla seconda parte vi dico una cosa, la cosa sorprendente e bella di questa puntata e dell'argomento che trattiamo nella puntata presente e in quella precedente, cioè il fatto che all'indomani della trasmissione mi è arrivata via l'email del mio sito un messaggio di posta elettronica scrittomi da Francesco, qualcuno di voi che ha sentito la trasmissione, che l'ha seguita la volta scorsa, si ricorderà di questo radioascoltatore che è intervenuto radiofonicamente e ha posto una domanda. Dice, scusi, ci puoi spiegare cos'è che intendeva Ippolito per economia? Perché lo si può intendere in vari modi. E io ho detto sì, in effetti economia l'abbiamo usato in un passaggio di Ippolito come viene usato per lo più oggi nel contesto orientale e ortodosso, cioè come un mero sinonimo di incarnazione. Quando si dice economia si dice incarnazione. A Natale, dicevo in radio, ci si fanno gli auguri di buona economia, nel senso che si intende con economia esattamente il contenuto dell'incarnazione. E in senso più ampio, la teologia della storia del XIX-XX secolo ha cercato di restituire nuovo valore al concetto di economia come storia della salvezza, progressione della storia della salvezza. Ho detto la teologia moderna perché non è un'invenzione, ma anzi la teologia moderna e contemporanea piuttosto, non è un'invenzione, ma era qualcosa che a partire da una certa scolastica si era un tantino irrigidita ed era stata colta meno di quanto non fosse in precedenza. In realtà già in epoca patristica si è vista una certa timidezza riguardo all'uso del concetto di economia in greco, dispensatio in latino. Ireneo, secondo secolo, è uno degli ultimi che lo usa con grande scioltezza, quasi spregiudicata, e subito dopo, sempre più prudentemente, i padri avrebbero parlato di ciò che Dio fa, ma avrebbero temuto di lasciare intendere agli ascoltatori che Dio diventi nella storia qualcosa che prima non era. E la volta scorsa abbiamo citato Dante per spiegare come invece ancora nel profondo Medioevo i cristiani di alta cultura sapessero comprendere benissimo in che senso l'uomo viene a conoscere una mutazione, un'apparente mutazione in Dio che si dà soltanto nella storia. Questa era uno degli era una delle accezioni in cui il termine ricorreva nell'opera di Ippolito, nel Contro Noeto, e in altre aveva sempre un'accezione sfumata. Del resto però avete sentito che ancora nell'ultima pagina della prima parte del Contro Noeto Ippolito dice che il concetto sarebbe risultato fondamentale nella seconda parte. Quindi la domanda di Francesco non era, oltre al fatto che non era peregrina, che ce ne eravamo accorti subito, ma ci torna utilissima per capire la seconda parte del Contro Noeto, ed è il motivo per cui vi racconto che cosa mi ha scritto. Mi ha scritto Francesco, dopo una premessa personale, diceva: desidero soltanto, chiaramente ve la leggo con il suo permesso, ecco, ne ho parlato con lui, gli ho chiesto e ho ottenuto da lui il permesso di parlare in trasmissione dei contenuti della sua lettera. Desidero soltanto specificare nel dettaglio, mi diceva Francesco, la mia domanda in merito all'uso di questa espressione. Il termine oikonomia indica nel greco ellenistico, così come ci mostra anche il greco della versione dei 70, innanzitutto l'amministrazione. Il termine ricorre una volta nella versione greca dell'Antico Testamento, in Isaia 22:19-21, nei versetti contro Sebna. Ti toglierò l'economia, cioè l'amministrazione. Invece nel Nuovo Testamento è citato nelle parabole, in particolare in Luca, quella dell'amministratore disonesto, dove si dice: rendi conto della tua amministrazione, della tua oikonomia, di come hai gestito la casa, perché poi economia significa questo, se andate a staccare le parole che la compongono, le radici che la compongono, trovate oikos, oikia, da una parte che vuol dire casa, e dall'altra nomos, che vuol dire legge, cioè significa imporre e far rispettare o far rispettare soltanto la legge della casa, quale che sia la casa domestica, la casa comune, intesa come la città, la provincia, lo Stato e via dicendo. E nel linguaggio paolino in Efesini, quindi il nostro amico Francesco ci ha ricordato il contesto della coinè vetera e neotestamentaria con Isaia e con Luca, e poi ha detto: c'è una sfumatura che si afferma nel linguaggio paolino, e comincia da Efesini. In Efesini 1:10, per il disegno della pienezza dei tempi ricapitolare in Cristo, poi in Corinzi, prima Corinzi 9:17, se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato, poi in Efesini 3:9, far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento o economia del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, sempre in Efesini 3:2, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio, e poi ancora in Timoteo 1:4, nella sua accezione di proposito generale divino di salvezza, non badare più a favole e genealogie interminabili che servono più a vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede o economia. Infine, sempre prima Colossesi 1:25, di essa, della Chiesa Corpo di Cristo, sono diventato ministro secondo la missione o economia affidatami da Dio presso di voi. E quindi poi Francesco riproponeva la domanda: oltre all'apprezzabile interpretazione eccetera eccetera, volevo chiedere, alla luce dei versetti che le ho citato, non ritiene che può essere attinente al ministero affidato da Dio ad ognuno di noi? Ecco, la domanda qui è molto puntuale, molto precisa e dice molto. La risposta io adesso ne l'ho già scritta a lui, è stata una cosa anche piuttosto dettagliata, benché in questo momento, trovandomi anch'io lontano da biblioteche, non abbia potuto consultare molti testi, però insomma almeno i testi di Paolo e un confronto con alcune traduzioni importanti nella storia l'abbiamo fatto. Si possono e si devono fare investigazioni successive se si vuole capire meglio l'argomento, ma questa la risposta a cui andiamo incontro adesso serve a capire non solo e non tanto cosa intende Ippolito per economia, sì, anche questo, ma anche come si è passati da una parola che indica l'amministrazione domestica a una parola che indica la missione che Dio affida a ciascuno di noi, che poi sono missioni diverse, poiché la parola invece è sempre la medesima. Ecco, oeconomia, dicevo con Francesco, è una di quelle parole che vengono tradotte in ciascuna traduzione della Bibbia in molti modi disparati e difficilmente riconducibili tra di loro. Trovate che si traduce missione, disegno, giudizio, compito, ufficio, tutte cose diversissime tra di loro. Com'è possibile che da un unico vocabolo scaturiscano tante accezioni? È possibile che ci sia qualcosa di poco chiaro, perché va bene ammettere che un vocabolo sia polisemico, che indichi tante cose, ma è pure possibile che quel vocabolo non lo abbiamo colto fino in fondo. E per questo ho risposto a Francesco mettendo in ordine i testi da lui presentati. Scremiamo Isaia e Luca, perché Isaia e Luca ci dicono il contesto comune, profano, koinos, di nuovo diremmo in greco, della parola oeconomia, che significa amministrazione, cioè dettare e o far osservare la legge di un dato contesto, che sia l'amministrazione domestica o quella dello Stato. Quindi togliamo i due, restiamo al corpo paolino e quindi a quattro testi che sono, adesso li ridico nell'ordine presumibilmente cronologico che abbiamo, prima Corinzi, Colossesi, Efesini e prima Timoteo, non Efesini, Colossesi, prima Corinzi, Timoteo. Perché insomma, gli studi paolinici testimoniano un certo progredire delle categorie che di solito trova un riscontro anche nella scansione cronologica delle lettere, cioè anche Paolo matura alcune sue concezioni. E guardando un po' questi testi ce ne rendiamo ben conto. Vediamo che cosa dice in particolare il testo di Prima Corinzi, adesso ve lo cito con più calma, così anche voi potete seguirlo volendo. Il primo testo di Prima Corinzi è Prima Corinzi 9:17, dove si sta parlando, Paolo rivendica il fatto che lui predichi il Vangelo non è una sua iniziativa. Dice: se lo faccio di mia iniziativa ho diritto alla ricompensa, ma se non lo faccio di mia iniziativa è un incarico che mi è stato affidato. Ora, è vero che qui ricorre la parola oikonomia in greco, dice mistoneco, ho una ricompensa, e ideachon oikonomien pepisteumai. Attenzione però, questo perfetto di pisteuo è una particolarità, è l'unico caso in cui Paolo usa, infatti è l'unico testo assolutamente genuinamente paolino di tutti quanti, è l'unico caso in cui oeconomia non è riferito a Dio, alla grazia di Dio, come invece è negli altri testi, ed è l'unico caso in cui non si parla di essere dato, un'economia che viene data o che viene rivelata, ma che viene affidata, che viene confidata. Questo indica il perfetto di pisteuo che troviamo in questo versetto. E badate bene, non c'è assolutamente un riferimento a Dio, è un incarico che mi è stato affidato. Chiarissimo il testo. Noi adesso troveremo che gli altri ci si mischiano un po', ma per come li leggiamo noi. Se li leggiamo con la scansione, vediamo che questo testo ha una chiara accezione, quasi non direi burocratica, ma di certo non ieratica. L'unica sfumatura ieratica che viene a questo testo risulta dal fatto che chiaramente chi ha affidato a Paolo questo compito, questa oeconomia, è sicuramente Dio. Perché Paolo lo rivendica in tutte le salse, che non si è inventato niente lui, che gli è stato detto, anzi che non voleva, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che Paolo insista, ci dice che l'economia gli è stata affidata, non data, affidata, il verbo è pisteuo qui, da Dio. Andiamo avanti e prendiamo due lettere che non sono più paoline in senso stretto, come ci hanno mostrato gli studiosi, gli esegeti storico-critici, sono lettere dette deutero-paoline. Che vuol dire deutero-paoline? Che non le ha scritte Paolo? No, non vuol dire proprio questo. Vuol dire che ha un sostrato probabilmente paolino, quindi un foglio che probabilmente aveva una prima mano di Paolo, si è aggiunta una redazione di membri della comunità che hanno voluto tornire meglio alcuni concetti. Ed è importante che arriviamo a vedere che cosa succede quando quei concetti venivano torniti. Sono Colossesi ed Efesini queste due lettere, le abbiamo tutte e due in due passi che sono paralleli. Prendo prima Colossesi, perché in Efesini abbiamo due ricorrenze all'interno di un unico capitolo e sarà utile soffermarci bene su quelle due ricorrenze. In Colossesi 1,25, se avete una Bibbia la potete prendere e seguite, leggete, questa che ho sotto mano è una versione della CEI e poi ho il testo a fronte, quindi non mi invento niente, si parla del favore del corpo di Cristo, che è la Chiesa, anche il concetto di Chiesa come corpo di Cristo si trova nelle lettere Corinzi, ma in Colossesi ha tutto un altro spessore, è evidente che c'è un'elaborazione posteriore a quella delle lettere proto-paoline. E quindi nel versetto 25 al capitolo 1 si legge: di essa sono diventato ministro, in greco avete diaconos, servo, secondo la missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola. Ora, voi in analisi logica siete versati e capite che missione affidatami da Dio dice di un complemento di agente, da Dio. In greco non abbiamo un complemento di agente, in greco abbiamo kata ten economian tu seu tendo seisan moi esumas, e poi dice a che serve, dice questa economia di Dio che è stata data a me, participio auristo, passivo, dividomi, è stata data a me esumas per voi. E a che cosa serve questa economia? Cerchiamo di capire, se Paolo ci dà uno spunto, che cos'è questa economia, a che serve, che fa? Plerosai ton logon tu seu, serve ad adempiere il verbo di Dio, la parola di Dio, bisogna che si adempia, è una cosa importante questa economia è stata, è l'economia di Dio, Attenzione, qui c'è il complemento di specificazione che in Prima Corinzi non c'era. Quello era un ufficio, quello di Prima Corinzi. Qui in Colossesi abbiamo una cosa che è di Dio e che viene affidata a Paolo a vantaggio degli uomini, dei fedeli, delle comunità a cui lui si rivolge, nella fattispecie ai Colossesi. E che cosa adempie la parola di Dio? Cioè il mistero. Το mysterion, το apokekrimenon apoton aionon kai apoton genon. Bello questo passaggio. Il mistero che era stato nascosto dai secoli e nelle generazioni, cioè nel tempo prima della storia e nel tempo degli uomini. Questa è la distinzione tra i secoli e le generazioni. E adesso invece è stato manifestato ai santi, perché Dio li ha chiamati a conoscere la ricchezza della gloria del suo mistero verso le genti, cioè il fatto che Cristo, insomma, che tutti possono credere in Cristo. Adesso non scompiniamo sul concetto di mistero, anche se è strettamente collegato, se no non ci basta l'ora poi per riprendere anche Ippolito. Però notiamo qui, c'è economia con il complemento di specificazione di Dio, questa economia che è stata data, abbiamo il verbo dare e non il verbo affidare che avevamo visto prima. Proseguiamo con il passo gemello che è quello di Efesini. In Efesini, ecco qui, Efesini, in Efesini abbiamo due ricorrenze nel capitolo terzo, una al versetto 2 e una al versetto 9. Voi dovete capire che a questo punto tocca leggerle insieme per capire, perché guarda caso, in questi due versetti sembra che si sfoci nelle due accezioni più contrapposte. Immaginatevi solo che Lutero, avevo qui una versione di Lutero, sono andato a controllarla, come l'aveva tradotto lui, perché era un bravo traduttore della specie del Nuovo Testamento, e lui aveva tradotto anche egli da una parte amt, cioè ufficio, e dall'altra parte rachlus, cioè consiglio, decisione di Dio. Al versetto 2 rat e al versetto 9 rachlus, decisione di Dio. Com'è possibile che in una mezza pagina uno usi due volte una medesima parola in due significati così diversi? In uno di questi passaggi Lutero aveva trasformato anche egli, come fanno le nostre traduzioni cattoliche, attenzione, il complemento di specificazione in un complemento d'agente, cioè non è più l'economia di Dio, ma è un'economia che Dio dà. Se Dio la dà, è chiaro che può essere un ufficio, che può essere un compito. E no, invece dice Paolo che è di Dio, è proprio Dio che ha questa oeconomia. Possiamo cominciare a discutere di genitivi oggettivi o soggettivi, ma è chiaro che Dio c'entra qualcosa di più di quanto sarebbe implicato da una mera delega. Dice qui: penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio. Così il testo qui, questa traduzione ceca che ho. E invece qui dice il greco: Ege ecusate teneo economian tes caritos tu seu tes doseises moi esumas. Avete ascoltato l'economia della grazia di Dio che è data a me per voi. E qui si pone il problema, di nuovo l'analisi logica. Se io traduco economia con incarico, è chiaro che devo fare una scelta, o con ministero, devo fare una scelta. Infatti qui il traduttore italiano ha detto il ministero a me affidato, ma in greco sia economia sia grazia sono femminili, e infatti il participio doseises è femminile, cioè si può riferire sia a economia sia a grazia. E la domanda è: a chi si riferirà? A che cosa si riferisce nella frase? A economia o a grazia? Beh, dal punto di vista sintattico è più facile che si riferisca a grazia piuttosto che a economia, perché è più vicino come termine. E in più il fatto che il verbo dare sia tipico della grazia trova riscontro in molti passi paolini. La grazia di Dio è data per eccellenza, mentre, vi ricordate qual era il verbo che avevamo visto in Prima Corinzi? Era pisteuo, era affidare per il ministero. Quindi è facile che qui non si intenda Dio che dà un ministero, un compito, ma che Dio che dà la grazia, non una grazia, la grazia, c'è cioè l'articolo qui, l'economia della grazia di Dio che è stata data a me per voi. È la grazia che è stata data a me per voi. Ora, questo non vi scandalizzi, queste divergenze ermeneutiche nella traduzione non inficiano nulla sull'assetto fondamentale della fede, però magari interpretare una parola in un modo o in un altro ci aiuta a capire meglio la dogmatica e diciamo, la rivelazione cristiana. Andiamo al versetto 9, anzi all'8. A me, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunciare, vedete cosa è che è stata concessa? Questa grazia di annunciare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero. Adesso guardate che economia viene tradotto con adempimento. Ma quante traduzioni ha questa parola? L'adempimento del mistero nascosto dai secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo. E qui com'è che si dice? Kephotis aepantas tis eoeconomia tu mysterium tu apokatrimenu apoton aionon entoseo. Anche qui vedete il passo gemello di Colossesi, nascosto in Dio prima dei secoli, ma questa economia viene poi rivelata. Questa economia è l'economia del mistero, e il mistero è una cosa di Dio. Il mistero non è un compito che viene affidato agli uomini. Allora, dicevo a Francesco, andiamo alla prima lettera a Timoteo, l'ultimo testo in ordine cronologico, e di solito all'interno di un corpus sono anche i più maturi. Queste lettere, le lettere pastorali di Paolo, vengono dette in genere le lettere trito-paoline, le due lettere a Timoteo e quella a Tito, che vuol dire che si produce secondo gli esegeti, secondo gli esegeti storico-critici, si produce un procedimento simile a quello delle lettere deutero-pauline, cioè di redazione ulteriore da parte della comunità paolina, ma più tardivo e più massiccio. Quindi probabilmente c'è meno testo di Paolo all'origine, se le deutero-pauline avevano un testo di Paolo all'origine, e c'è un'elaborazione posteriore a Paolo, superiore, più massiccia. Allora, in Timoteo 1,4. Questo è indubitabile, ecco, qui nelle lettere a Timoteo Paolo parla di cose che fino agli anni 60 del primo secolo, cioè fino a quando visse lui, non esistevano, cioè si parla di vescovi, di diaconi, di cose che non erano state ancora praticate, sarebbero state introdotte pochi decenni dopo, quindi nessuno si scandalizzi di queste cose. Dice, partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere in Efeso perché tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse e a non badare più a favole e a genealogie interminabili che servono più a vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede. Ecco, qui è interessantissimo, anche come ammonimento da parte dell'autore, a noi cristiani del terzo millennio e del ventunesimo secolo, riguardo ai social network, alle tante chiacchiere che tutti i giorni, tutti purtroppo spendiamo, dice, non badare più a cose interminabili, chiacchiere interminabili che servono più a vane discussioni che al disegno divino manifestato nella fede. Ma come si dice disegno divino qui? Si dice ovviamente mallone eco economian ten empistei. Queste cose parecus in mallon servono, aiutano, giovano di più alle chiacchiere che all'economia di Dio che è nella fede. Ancora qui abbiamo l'economia che è di Dio, che quindi non è un ufficio di Dio, ma capiamo meglio che cos'è questa economia, oltre al fatto che è il disvelamento del mistero tenuto nascosto dai secoli, eccetera, eccetera. Questa economia avviene, si dà nella fede. Oh, adesso capiamo in che senso un genitivo soggettivo, quel di Dio, e in che senso è un genitivo oggettivo. Come nella lettera agli ebrei che abbiamo ascoltato a messa oggi, si parlava di Gesù, colui che inizia e dà compimento alla fede, la fede di Gesù, che vuol dire che Gesù ne è il termine, sì, ma anche che l'ha esercitata, la fede ci ha mostrato come si esercita. Così qui, nella lettera a Timoteo, nella prima a Timoteo, si vede che l'economia è l'azione di Dio nella storia, ma anche nel singolo credente, perché si attua nella fede. Quando tu dici sì a Dio, tu permetti che la potenza di Dio diventi energia, cioè che passi dalla potenza all'atto dentro di te, nella tua vita. E per questo Paolo dice non perdere tempo con le chiacchiere, pensa all'economia, pensa al fatto che c'è Dio che sta cercando di operare in te. Ecco, tornando alla domanda di Francesco, a questo punto penso che tutti voi che avete resistito a questo stillicidio di testi paolini, capirete che si è passati da un'accezione, diciamo burocratica, a una teologica, mistica e ascetica della parola oeconomia, perché è Dio stesso che ha l'economia, è Dio l'economo, è Dio che stabilisce la legge della casa, cioè del contesto, ed è Dio che la fa rispettare, è Dio che interviene. E non a caso rispondendomi, Francesco, proprio poche ore fa, mi ha citato Giulio Maspero in Storia e Salvezza, il concetto di economia fino agli esordi del terzo secolo, a pagina 250, il professor Maspero, insegnante alla Santa Croce, dice: l'economia cristiana e allora economia del dono della grazia o economia tes caritos, amministrazione del mistero dell'amore divino per l'uomo e per il creato, attenzione, cooperazione con lui per realizzare il suo disegno eterno. Quindi è chiaro che economia può designare il modo in cui una persona è coinvolta nella vita della Chiesa, un ministero, un carisma, ma la persona riceve questo carisma in quanto accoglie l'azione, l'economia che è di Dio, è Dio stesso che sta operando il mistero dentro la vita di ciascuno, come anche nella grande storia. Ed è per questo che dice Ippolito, e torniamo finalmente al nostro testo, è per questo che è nell'economia che Dio si rivela triplice, che non significa che è una finta, vuol dire che nell'economia, cioè nel modo in cui Dio si rivela e noi accogliamo la rivelazione, noi sappiamo chi è Dio veramente. Dio è veramente trino. Adesso vediamo che cosa dice Ippolito. Vado abbastanza veloce perché su questa parte mi sono necessariamente dilungato, ma adesso dobbiamo recuperare un po' ciò che scrive Ippolito nella seconda parte del Contro Noeto, cioè dal capitolo 9. C'è un solo Dio, fratelli, che non conosciamo se non dalle sacre scritture. Vi avevo già detto che c'erano alcuni che inclinavano più alla filosofia, altri che inclinavano più a una teologia, diciamo, dialettica, che si può avere soltanto dalla rivelazione. Ippolito ha un motivo speciale per schierarsi in questa seconda risma di pensatori, cioè il fatto che i teologi del Logos, come lui è, venivano spesso tacciati dagli altri, anche cattolici, di fare compromessi con la filosofia mondana, e per questo lui mette le mani avanti. No, quella che dico io è tutta rivelazione, è tutta scrittura, trovate tutto nella Bibbia. Come infatti, se uno vuole esercitare la sapienza di questo mondo, non altrimenti potrà farlo se non praticando le dottrine dei filosofi, allo stesso modo quanti di noi vogliamo esercitare la vera religione, non la possiamo esercitare in altro modo che conoscendola dalle parole di Dio, dalle parole di Dio. Ecton logion tus teu, dai logoi di Dio, qui logoi si usa il plurale in senso quindi debole, ma presto arriviamo al senso forte. Perciò volgiamo lo sguardo a tutto ciò che annunciano le sacre scritture e apprendiamo tutto ciò che insegnano. Attenzione qui, come il Padre vuole essere creduto, crediamolo. Come vuole che il Figlio sia glorificato, glorifichiamolo. Come vuole che lo Spirito Santo sia donato, accogliamolo. Ha già detto tutto quello che pensa. Notate due cose. Uno, i verbi riferiti a ciascuna ipostasi, uso ipostasi adesso con termine posteriore, ma giusto per verità e per capirci, i termini riferiti a ciascuna ipostasi sono rigorosamente scritturistici. Non dice nulla di simile a consustanziale, non parla di usia, non parla di Eina e di altre categorie filosofiche. Si è appena smarcato dall'accusa di essere incline al filosofeggiare, non può ricaderci subito. Quindi, il Padre vuole essere creduto, la fede, crediamo. Vuole che il Figlio sia glorificato e noi glorifichiamo, tutte cose che si rintracciano nella scrittura, il fatto che il Figlio deve essere glorificato. E lo Spirito Santo, che finalmente arriva e nessuno se lo stava aspettando, come vuole che lo Spirito sia donato, accogliamolo. Nel Vangelo di Giovanni in particolare si trovano diversi accenni al dono di Dio come lo Spirito, all'acqua viva, ciò che deve essere donato e che deve essere accolto, il verbo lambano nel Vangelo di Giovanni. E quindi Ippolito prende questi verbi e li attribuisce al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ma attenzione, seconda cosa, tutti e tre i verbi, che sono sempre il medesimo verbo, la terza persona singolare del presente indicativo attivo del verbo selo, cioè voglio, volere, tutti e tre questi verbi, nelle clausole metriche appena lette, si riferiscono esclusivamente al Padre. Il Padre vuole essere creduto, il Padre vuole che il Figlio sia glorificato, il Padre vuole che lo Spirito sia donato. Quindi voi capite che sì, ci sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma il Padre conserva un ruolo di preminenza lo sforzo che dovete fare, leggendo o ascoltando Ippolito, è immaginarvi un teologo prima di Nicea. Non possiamo leggere alla luce del Credo di Nicea, questo testo che è anteriore di più di un secolo. E sì, vi ricordate che avevo detto che non può essere posteriore al 210, al 212, quindi siamo a 115 anni dal Concilio di Nicea. È evidente che sarebbe anacronistico proiettare a ritroso delle categorie posteriori. Non per nostra preferenza, né per nostra intelligenza, né forzando ciò che ci è stato trasmesso da Dio, ma nel modo che Egli ci ha voluto indicare, Dio. Ma chi è Dio? Dio è il Padre. Dio in senso puro e pieno e autentico è il Padre. Egli ci ha voluto indicare per mezzo delle sacre scritture. In questo modo vogliamo comprendere, prosegue capitolo 10. Dio, che era solo e niente aveva coesistente con lui, volle creare il mondo. Ecco, questo Dio che preesiste al mondo è comune agli apologisti, lo si ritrova in Tiziano, in Atenagore, lo si ritrova in Giustino. Lo pensò, lo volle e con la sua parola lo fece. Guardate, il pensiero, la volontà, cioè le due potenze della persona, e con la parola lo fece. La parola cos'è? Come si dice? Qui dice con il verbo femi, ancora in modo debole. E subito è presente a lui ciò che ha fatto, ciò che è fatto come egli ha voluto, che egli ha compiuto come ha voluto. Lui insiste con questo volere di Dio, sia per chiarire che professa una fede compiuta e schietta nella assoluta libertà di Dio, che fa quello che gli pare e come gli pare, sia perché la volontà di Dio sarà ciò in cui lui individua Gesù. Dice Gesù, lo dirà tra poco, Gesù è la volontà di Dio. Gesù è la volontà di Dio. A noi è sufficiente sapere soltanto che niente coesisteva con Dio tranne se stesso. Cioè, non c'era alcun sostrato, il mondo non era eterno, tutto è stato creato dal nulla. Lui non dice dal nulla, ma il concetto è quello. Ma egli, pur essendo solo, era molteplice, autoste, monoson, poliusen. Frase che si trova simile in diversi altri pensatori, perché non era privo di parola, di sapienza, di potenza, di volontà. Anche qui non era Alogos, in altri pensatori trovate questo Alogos, tipo in Tiziano o in Giustino, e voi capite che da quel fatto che Dio non era muto, non era privo di parola, si deduce la teologia del Logos. Il fatto che invece Ippolito aggiunga la parola, la sapienza, la potenza, la volontà, che sono tutte declinazioni che poi tornano in Gesù, lui però non vuole, in senso stretto, introdurre subito il personaggio di Gesù. Tutto era in lui ed egli era il tutto. Quando egli volle e come volle, ricordate quello che vi dicevo, rese manifesta la sua parola, il Logos, finalmente arriva il Logos, nel momento definito da lui e per mezzo di lei, cioè della parola, creò tutte le cose. Sentite come riecheggia il prologo di Giovanni. Quando vuole, quando desidera, compie, quando parla, manifesta, quando plasma, fa uso della sua sapienza. Infatti, tutte le cose sono state fatte, tutte le cose che sono state fatte, egli le opera per mezzo del Logos e della sapienza. Qui c'è un punto in cui Ippolito sembra un po' titubante, un po' indeciso, perché gli gnostici avevano inteso la sapienza come lo Spirito Santo, e anche Ireneo, da parte cattolica, aveva raccolto questa esegesi gnostica e quindi usava la sapienza come epiteto dello Spirito Santo. Diceva: da una parte c'è la parola e dalla parte c'è la sapienza, le due mani di Dio. Ireneo, questo. E Ippolito sembra raccogliere questa cosa, ma in contesto cattolico si andava affermando e si sarebbe affermata, soprattutto sulla base di Prima Corinzi, Cristo è sapienza di Dio, la predicazione della sapienza come attributo della seconda e non della terza persona. Quindi qui accenna questo spunto di distinzione che però non va oltre, le crea per mezzo del Logos, le ordina per mezzo della sapienza, ha fatto come ha voluto perché era Dio, e ribadisce il punto. Quale autore, consigliere, realizzatore di tutto ciò che è stato creato, ha generato il Logos è generato, ecco. Dio, cioè il Padre, non è generato, l'ha detto sopra, il Logos è generato, non dice creato, però indica che c'è una differenza, è una differenza che tutto sommato crediamo anche noi che conosciamo e professiamo il simbolo niceno costantinopolitano, cioè anche il figlio è Dio, vero Dio, ma il figlio è generato, il padre non è generato. Questa cosa prima di Nicea poteva essere un appiglio a una polemica che sminuisse e deprimesse il Logos, mentre per noi post-niceni di lunga data non lo è più. E questo Logos che aveva dentro di sé invisibile lo rende visibile al mondo creato. Ecco allora, il Logos serve a creare, è per questo che non si parla di Logos prima della decisione di Dio di creare. Ippolito non si sbilancia a dire se il Logos ci fosse già, se fosse generato ab eterno o quando e come. Però qui dice che il Logos è stato generato in vista della creazione, quindi il pensiero della creazione è eterno in Dio, e che a un certo punto, dopo la creazione, Dio rende il Logos visibile al mondo. A questo punto Dio comincia a comunicare con la creazione e si comincia, anche se volete, la differenza tra i tempi senza l'uomo e le generazioni umane. Proferendo la prima voce, generando luce da luce, notate che bello, dice luce da luce, è il termine che 115 anni dopo sarebbe stato ripreso perfino nel simbolo niceno, inviò come signore al mondo il proprio intelletto, dice il Nous, che prima era visibile solo a lui, rende visibile quello che era invisibile al mondo creato, affinché grazie al suo apparire il mondo, vedendolo, potesse salvarsi. Così ci fu un altro accanto a lui, siamo al capitolo 11. Quando però dico un altro, non affermo due dei, ma come luce da luce o acqua da fonte o raggio da sole. Ecco, queste analogie avrebbero costellato il dibattito infraecclesiale per tutto il terzo secolo, ma ancora di più per il quarto secolo, quando il simbolo niceno, la definizione del simbolo niceno avrebbe tutt'altro che pacificato, ora torna il Vangelo di oggi, altro che la pace, ha portato la spada, tutto il mondo e anche lo stesso impero si sarebbero divisi tra la possibilità di stabilire un'analogia come luce da luce per il figlio rispetto al padre e la negazione di questa possibilità, imperatori avrebbero fatto guerra a cristiani cattolici per negare questa impossibilità, questa possibilità. Voi capite che grande portata ha l'elaborazione dottrinale di un simile orizzonte ermeneutico, perché poi si tratta di interpretare dei testi che vanno letti per allegoria, allos allegorein, dice anche lo stesso Ippolito, leggerci altro per mezzo di una lettura allegorica. E una sola è infatti la potenza che deriva dal tutto, il tutto è il padre e la potenza che deriva da lui è il logos, notate qui, il padre e il tutto, la potenza e il logos, c'è una distinzione molto forte che certamente sta contrastando Noeto, che è un padre passiano, quindi uno che dice che le distinzioni nella Trinità sono finte, sono pura posa, ma lui le distingue molto fortemente e a un certo punto sembra quasi che Dio sia soltanto il padre che è tutto, il padre che è ingenerato. Poi però dice no, ricordatevi che Dio è uno per la potenza e la potenza è il Logos. E quindi sembra dare un colpo al cerchio e una alla botte. Attenzione, siamo agli inizi del terzo secolo, questo è un visionario. Ippolito è uno che sta raccogliendo il meglio di quello che avevano fatto gli gnostici, depurandolo del peggio e sta cercando di consegnarla alla Chiesa. È un lavoro immenso quello che lui, Tertulliano, Novaziano, prima ancora Ireneo, Origene insieme, avevano e avrebbero fatto. Dobbiamo esserne tutti profondamente grati. Era questo l'intelletto che procedendo si manifestò nel mondo come figlio di Dio, tutto perciò per suo mezzo e solo lui dal Padre, notate. Chi dunque manifesta una moltitudine di dei emessi secondo tempi stabiliti, qui dà una bordata agli gnostici e dice agli altri cristiani, guardate che io non sono uno gnostico, io non sto a farvi tutta la declinazione del pleroma fino a Sofia, Akamot e tutte queste storie. Io vi sto parlando del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti infatti sono stati costretti ad ammettere, pur controvoglia, che il tutto rimonta a uno solo. Se perciò il tutto rimonta a uno solo, anche secondo Valentino e Marcione e Cerinto e tutte le loro chiacchiere, dice proprio così, Valentino, Marcione e Cerinto sono gli gnostici e la crema degli gnostici, cioè il punto di riflessione più raffinato che c'è stato nella storia dello gnosticismo, eppur controvoglia hanno finito per riconoscere che l'unico Dio è la causa di tutte le cose, certo anch'essi concorrono, pur controvoglia, alla verità, ad affermare che un solo Dio ha creato come ha voluto. Questo Dio ha dato la legge ai profeti e avendoli dati li ha spinti a parlare per opera dello Spirito Santo, affinché ricevendo l'ispirazione della potenza paterna, annunciassero la volontà e la decisione del Padre. Passo importantissimo perché Ippolito ci spiega chi è e che fa lo Spirito, o meglio, che fa lo Spirito, perché non ne ha parlato proprio come di un chi, e questo è uno dei punti, se volete, deboli, ma siamo nella preistoria dogmatica, è uno dei punti deboli della Trinitaria di Ippolito. Cioè, Dio dà la legge ai profeti e li spinge a parlare per opera dello Spirito Santo, diapneumatos agiu. Che cos'è questo diapneumatos agiu? Beh, diap genitivo può essere un mezzo, può essere una persona, può essere tutto. Qui non c'è un passaggio che espliciti che stiamo parlando di una presenza personale, e vedrete dopo che non c'è proprio questo passaggio. Affinché ricevendo l'ispirazione della potenza annunciassero la volontà e la decisione del Padre. Oh, guardate che 115 anni dopo, al simbolo niceno, avrebbero detto anche meno di così. Nel simbolo niceno, dove stavano litigando di brutto a Nicea, per mettersi d'accordo sullo Spirito Santo, riuscirono soltanto a dire crediamo nello Spirito Santo, punto. A Costantinopoli I, nel 681, cioè qualche decennio dopo, tante, tante lotte dopo, avrebbe raggiunto timidamente quello che Ippolito ha già scritto qui, cioè che lo Spirito Santo è il responsabile dell'ispirazione, ha parlato per mezzo dei profeti, quello che, se siamo andati a messa oggi, abbiamo detto anche noi. Ma questa cosa nel 325 non sarebbe stata detta e Ippolito nel 210 la scrive. Capite che calibro teologico abbiamo di fronte? Dimorando in costoro, il Logos parlava di se stesso. Ecco, è lo Spirito Santo o è il Logos? Ecco, piccole ambiguità, piccoli tentennamenti di Ippolito. Il Logos parlava di se stesso, poiché egli si è fatto araldo di se stesso, manifestando che il Logos sarebbe apparso tra gli uomini. Per questo motivo proclamava: mi sono manifestato a quelli che non mi cercavano, mi sono fatto trovare da quelli che non chiedevano di me. Isaia 65. Chi dunque si è manifestato se non il Logos del Padre, che il Padre ha inviato per mostrare agli uomini il potere che proviene da lui, il potere cioè la dynamis, la potenza, quell'unica cosa che è Dio, e per cui Dio è uno solo. Vedete, è il Logos che deve manifestare Dio. Per questo Ippolito è passato dallo Spirito al Logos. Così il Logos si è reso manifesto secondo quanto dice. Infatti, il beato Giovanni ricapitola ciò che è stato detto per tramite dei profeti, mostrando che questo è il Logos per opera del quale sono state fatte tutte le cose. Dice così: In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. Tutto è stato fatto per opera sua, e senza di lui nulla è stato fatto. Giovanni 1.1.3. E più giù, il mondo è stato fatto per opera sua, e il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in quella che era la sua proprietà, e i suoi non lo hanno accolto. Giovanni 1.10.11. Se Giovanni dice il mondo è stato fatto per opera sua, come dice il profeta, i cieli sono stati stabiliti dalla parola, con il Logos del Signore, per certo questi è il Logos che si è anche mostrato manifesto. Perciò noi contempliamo il Logos che si è incarnato, per suo tramite comprendiamo il Padre, crediamo al Figlio, veneriamo lo Spirito Santo. Notate, comprendiamo il Padre, crediamo al Figlio, veneriamo lo Spirito Santo. Una distinzione, lui cerca di operarla sempre nella scansione, anche se stavolta, ma la scrittura lo sostiene in questo, afferma che si debba credere nel Figlio, il quale del resto è la volontà di Dio ed è la potenza di Dio. Osserviamo dunque, capitolo 13, ciò che è stato scritto. Che sia stata annunciata la futura manifestazione del Logos lo afferma anche Geremia. Chi si è collocato sul fondamento del Signore e chi ha visto la sua parola? Ecco, questo è un merito della lingua greca, perché lui usa qui il perfetto risultativo eiden, che viene da orao. Orao vuol dire vedere. Il perfetto risultativo indica sapere, qui il verbo è stato usato dai 70 per tradurre un chi ha conosciuto la sua parola, chi l'ha saputa, però usandosi questo verbo Ippolito ha mano libera per dire che la parola di Dio si può vedere, e infatti, ma questo torna alla sua dottrina per la quale soltanto il Logos può essere la comunicazione intellettiva e sensoriale di Dio, mentre lo stesso Padre è inconoscibile non solo ai sensi ma anche all'intelletto, e quindi Ippolito a gioco forte a cui di dire solo la parola di Dio si vede, quella dell'uomo si ascolta. Dato che il profeta parla di visibilità della parola, io debbo credere che colui che è visibile è stato inviato, e colui che è stato inviato non è altro che il Logos del suo invio. Da testimonianza anche Pietro, quando dice al centurione Cornelio, Dio ha inviato la sua parola, il suo Logos, ai figli di Israele, per mezzo dell'annuncio di Gesù Cristo, questo è Dio, il Signore di tutto, Atti 10:36. Se perciò il Logos viene inviato per tramite di Gesù Cristo, la volontà del Padre è Gesù Cristo. E qui è arrivato alla summa della sua cristologia col capitolo 13. Col capitolo 14 Ippolito cerca di sviluppare la propria pneumatologia, cioè cerca di spiegare in modo più compiuto chi è e cosa fa lo Spirito Santo. Non troverete qualcosa di più compiuto fino a Tertulliano, e dopo Tertulliano si ricade indietro, ben più indietro di Ippolito. Sentite cosa propone Ippolito. Tutto ciò, fratelli, ci fanno conoscere le scritture. Questa economia ce l'ha tramandata anche la testimonianza del Beato Giovanni nel Vangelo, ed egli professa con queste parole che questo Logos è Dio. In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. Se il Logos che è Dio è presso Dio, uno potrebbe obiettare che dunque, affermare due dei? Non dico due dei, ma uno solo. Però due persone e, attenzione, come terza economia, la grazia dello Spirito Santo. Come terza economia, la grazia dello Spirito Santo. Tode triton kai agion pneuma. No, scusate, questo è sopra. Tetrite ten karin tu agiu pneumatos. E al terzo posto la grazia dello Spirito. Prosegue subito. Il Padre è uno solo. Ma le persone sono due, perché c'è anche il Figlio, e come terzo c'è anche lo Spirito Santo. Voi vedete che qui lui accenna al concetto di persona, non lo sviluppa, non spiega cosa intende per persona, dice che però in Dio ci sono due persone, anche se il Padre è uno solo, cioè Dio è uno solo, le persone sono due, e poi come terzo c'è anche lo Spirito Santo. Dice Tode Triton. non sembra, dato l'uso sintattico, non sembra che si rivolga a prosopon, che pure è neutro, come a dire, come terza persona. Sembra piuttosto che usi un neutro avverbiale al terzo posto. Come terzo c'è anche lo Spirito Santo. Quindi sembra che Ippolito stia esitando ad attribuire lo statuto di persona allo Spirito. Del resto, il rigo sopra dice che terza è la grazia dello Spirito Santo, quindi non sembra che si stia conferendo una personalità vera e propria allo Spirito Santo. Ma, come vi dicevo, siamo 115 anni prima del Concilio di Nicea, è la preistoria della dogmatica trinitaria cattolica. L'alternativa era tra lo gnosticismo, il ripudio di ogni pensiero, e questa via impervia nel deserto che alcuni pionieri stavano tracciando. Noi seguiamo questi pionieri. Il padre ordina, il Logos esegue e viene manifestato come figlio per opera del quale si crede nel padre. L'accordo dell'economia si assomma in un solo Dio. O economia sinfonias, la sinfonia, è una sinfonia l'economia, che indica il progressivo svelarsi di un Dio che è un'articolazione ternaria. Lo sta spiegando meglio che può. L'economia non è un compito, l'economia è Dio che avviene nella storia e che suscita la Chiesa e che suscita il tuo impegno nella Chiesa e il tuo ministero che hai nella Chiesa. Dio infatti è uno solo, il Padre che comanda, il Figlio che ubbidisce, lo Spirito Santo che dà la comprensione. Questa sembra quasi personale, ma dà la comprensione, potrebbe essere un vento di intelletto, una polverina magica, qualunque cosa che non sia persona, non c'è un'accezione strettamente personale. Il Padre che è su tutti, il Figlio che è per tutti, lo Spirito Santo che è in tutti. Ippolito è passato rapidamente dal registro giovanneo a quello paolino. Non possiamo altrimenti concepire un solo Dio se non crediamo effettivamente nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Qui richiama la formula eucologica. Al di là della speculazione, il punto è che noi crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo e solo così possiamo concepire un unico Dio, perché lo Spirito è in tutti. Se noi crediamo, crediamo anche nello Spirito. Infatti, i giudei hanno glorificato il Padre, ma non gli hanno reso grazie perché non hanno conosciuto il Figlio. I discepoli, cioè i cristiani, hanno conosciuto il Figlio, ma non nello Spirito Santo, e così lo hanno anche rinnegato. Cioè, gli dice: com'è successo che Pietro e Giuda hanno rinnegato Gesù pur avendolo conosciuto? Tornate al discorso di Filippo, Gesù che chiede a Filippo: ma scusa, sono con voi da tanto tempo, come fai a dire mostrami il Padre? E perché non l'avevano riconosciuto nello Spirito Santo? Questo argomento sarebbe stato comune a più padri e a più scrittori ecclesiastici. Perciò il Logos paterno, conoscendo l'economia e la volontà del Padre, per cui questi non vuole essere glorificato altrimenti che in questo modo, cioè con questa scansione ternaria che è l'economia, quando risorse lo comunicò ai discepoli dicendo: andate e insegnate a tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, mostrando che chi omette uno solo di questi tre nomi non glorifica Dio in modo perfetto. E vedete che torna a chiudere il cerchio sull'assunto liturgico dopo la sua brillante spiegazione, esposizione speculativa. Il Padre dunque viene glorificato per mezzo di questa Trinità. Il Padre ha voluto, il Figlio ha realizzato, lo Spirito Santo ha rivelato. Anche qui tutte parole scritturistiche, difendibili scritturisticamente. Tutte le scritture, dice lui enfaticamente, come a dire ai suoi avversari che ha le spalle copertissime, che sta in una botte di ferro, tutte le scritture danno questo annuncio. Quindicesimo capitolo. Ma uno mi potrebbe obiettare. Adesso è finito tutto quello che lui aveva da dire sul Logos. Adesso Ippolito torna alla polemica su base diadica, cioè torna a discutere con quelli che parlano del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo è una sua convinzione, una sua costruzione anche molto audace, l'ha espressa bene, l'ha difesa adeguatamente, ma adesso torna a parlare solo del Padre e del Figlio. Ma uno mi potrebbe obiettare, mi presenti uno strano concetto quando affermi che Logos è figlio. È vero che Giovanni lo definisce Logos, ma intende allegoricamente in altro modo. E qui abbiamo quella cosa, quell'allos allegorei. L'allegoria la usavano tutti, la usavano i cattolici e gli gnostici, gli ortodossi e gli eterodossi. E lui risponde, cioè cosa intendevano questi? Intendevano, sì, dice la parola per dire che Dio parla, non che la parola è una persona e che è il figlio, che è il figlio di Dio. E Ippolito ribatte, non intende affatto in altro modo, perché per mostrare che il Logos di Dio era tale dal principio ed è stato ora inviato nel mondo, più giù nell'Apocalisse ha detto, vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco e quello che lo montava, fedele e veritiero, e giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi vampe di fuoco, molti diademi sul suo capo e porta scritto un nome che nessuno ha conosciuto se non egli stesso. Ed è rivestito di una veste aspersa di sangue e il suo nome è il Logos di Dio. E con questa autorità lui chiude la discussione con quelli che obiettavano. Osservate, fratelli, come simbolicamente la veste aspersa di sangue ha significato la carne mediante la quale l'impassibile Logos di Dio si è sottoposto anche alla passione, come mi testimoniano i profeti. Questo lo diciamo anche noi quando leggiamo l'Apocalisse. La veste aspersa di sangue indica la passione. Per il padre significava altro, oltre alla passione, anche l'incarnazione, il fatto che Dio abbia preso un corpo. E adesso dobbiamo arrivare a questo punto, il fatto che Dio ha preso un corpo. Dice infatti così il beato Michea, la casa di Giacobbe ha irritato lo spirito del Signore, queste sono le loro azioni, non sono benevole con loro le sue parole e non procedono dritte, ma essi si sono opposti inutilmente e al cospetto della sua pace hanno lacerato la sua gloria, il che significa la sua passione nella carne. Questa è l'esegesi che Ippolito dà di Michea. Nello stesso senso si esprime anche il beato Paolo. Ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza, Dio, inviando suo figlio nella somiglianza della carne peccatrice, ha condannato il peccato nella carne affinché la giustizia della legge si manifestasse in noi che viviamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Quale suo figlio Dio ha inviato per tramite della carne se non il Logos, che ha chiamato figlio in quanto lo sarebbe diventato? Qui c'è una distinzione che si ritrova anche in altri autori tra il Logos e il figlio. Il Logos viene detto figlio nell'incarnazione e in vista dell'incarnazione può essere detto figlio anticipatamente. E questi assume il nome che tra gli uomini comunemente indica un rapporto d'amore, chiamandosi figlio. Né infatti senza carne e di per sé il Logos era figlio perfetto, anche se era perfetto in quanto Logos unigenito. Vedete come lo spiega? Era perfetto come Logos unigenito, ma non era figlio se non in quanto lo sarebbe diventato e Dio già sapeva questo. Né la carne di per sé poteva esistere senza il Logos, perché aveva sussistenza nel Logos. In questo modo si è manifestato l'unico figlio perfetto di Dio. Capitolo 16, siamo a buon punto. Abbiamo visto anche queste testimonianze riguardo all'incarnazione del figlio e ce ne sono molte altre, ma consideriamo ora il punto in questione, che effettivamente, o fratelli, è la discesa dal cielo, è discesa dal cielo la potenza del padre, cioè il Logos, e non proprio il padre. Capite che se Noeto dice che ha sofferto il padre, il punto principale della questione è che il padre non è assolutamente mai sceso dal cielo, non si è assolutamente mai incarnato. Dice infatti così, io sono uscito dal Padre e sono venuto. Che cos'è ciò che è uscito dal Padre se non il Logos? Che cos'è ciò che è stato generato da Lui se non lo Spirito, cioè il Logos? Mi dirai, in che modo è stato generato? Ma tu non puoi dare spiegazione riguardo a te, in che modo sei stato generato, anche se ogni giorno vedi la causa che dà origine all'uomo e non puoi spiegare esaurientemente ciò che riguarda la sua costituzione fisica. Bello, qui si sta quasi arrabbiando, dice adesso come è stato generato il verbo di Dio, vogliamo capire, tu che sei un uomo e sai benissimo come si fanno i bambini, non sai dire precisamente come è successo che tu, nella fattispecie, sei venuto al mondo, e tra parentesi anche qui, Ippolito usa oikonomia per dire ciò che avviene nell'atto in cui si trasmette la vita, e non lo sai dire acribos, non lo sai dire con cura, sì, lo sai dire per sommicati, mamma e papà si sono amati, ma nella fattispecie tu non lo sai cosa è successo. E infatti non ti è possibile conoscere la tecnica abile e inesprimibile dell'artefice, ma soltanto a vederla, comprendere e credere che l'uomo è opera di Dio. Eppure tu ricerchi riguardo all'origine del Logos, che Dio Padre ha generato quando ha voluto e come ha voluto. Notate l'enfasi, tu non capisci la genesi degli animali e vuoi capire quella della divinità. Non ti basta apprendere che Dio ha fatto il mondo, ma osi anche ricercare di dove l'abbia fatto? Non ti basta apprendere che il Figlio di Dio si è manifestato a te per salvarti se tu hai la fede, ma ti affanni anche a ricercare in che modo è stato generato secondo lo Spirito? La sua nascita, secondo la carne, non più di due persone sono state accreditate per spiegarla. Non sto intendendo Gesù e Maria, intende gli evangelisti che hanno parlato dei Vangeli dell'infanzia, quindi Matteo e Luca. E tu osi ricercare la spiegazione secondo lo Spirito che il Padre custodisce presso di sé, per rivelarla un giorno a chi è santo e degno di contemplare il suo volto? Ricordatevi come finisce il paradiso di Dante, queste cose dice. Ti basti ciò che Cristo ha detto, che ciò che è stato generato dallo Spirito è Spirito. Nello stesso modo, quando indica per tramite del profeta la generazione del Logos, cioè che è stato generato, il come lo custodisce per rivelarlo nel momento stabilito da lui. Dice così: ti ho generato dal ventre prima della stella del mattino. Capitolo 17 e penultimo. Queste testimonianze sono sufficienti per i credenti che praticano la verità, invece gli increduli non prestano fede a nessuno. Infatti anche lo Spirito Santo lo ha attestato in persona degli apostoli con queste parole: Signore, chi ha creduto a ciò che ha ascoltato da noi? Perciò non diventiamo increduli affinché queste parole non si realizzino riguardo a noi. Vedete come sta passando dalla parte espositiva a una parte più parenetica e adesso concluderà con un'omelia bellissima nell'ultimo capitolo. Dunque, fratelli beati, crediamo, secondo la tradizione degli apostoli, che il Dio Logos è disceso dal cielo nella Santa Vergine Maria e si è incarnato da lei, avendo assunto anche l'anima umana, dico quella razionale, diventato in tutto come un uomo a eccezione del peccato. Bellissimo questo passaggio, tenete conto che Apollinare di Laodicea avrebbe cercato di tirare la coperta lasciando scoperta l'anima di Gesù, dicendo vabbè, Gesù è uomo, ma non è uomo completo, nel senso che la funzione dell'anima in Gesù la compie il Verbo. Invece lui già previene questa posizione, no, deve essere tutto, tutto completo, tutto perfetto, a fine pagina lo dice magnificamente, uomo perfetto, al fine di salvare Adamo che era caduto e conferire l'incorruttibilità agli uomini che avrebbero creduto nel suo nome. Sembra di sentire Sant'Atanasio un secolo dopo. Abbiamo così completamente esposto il discorso di verità. Uno solo è il Padre e accanto a lui c'è il Logos, per opera del quale egli ha fatto tutte le cose. Vedete che non cita più lo Spirito Santo in questo passaggio. Negli ultimi tempi, come abbiamo detto sopra, il Padre ha inviato il Logos per la salvezza degli uomini, che sarebbe venuto nel mondo e stato annunciato per tramite della legge e dei profeti. Presentandosi nel mondo in cui era stato annunciato, si manifestò, diventato uomo nuovo dalla Vergine e dallo Spirito Santo, avendo ciò che è celeste dal Padre in quanto Logos e ciò che è terreno in quanto discendente dall'antico Adamo, incarnandosi per mezzo della Vergine, cioè la doppia maternità, la communicatio idiomatum, la doppia paternità, la duplice natura. Sembra che stia vedendo tutto, è bravissimo Ippolito. Adesso dice: egli è venuto e si è manifestato Dio corporeo, Theos en somatos, Dio con un corpo, Dio in un corpo, venuto come uomo perfetto, anthropos teleios, perché è diventato uomo veramente e non in apparenza o per trasformazione. E questa è l'ultima stoccata contro gli gnostici. Adesso c'è l'ultima pagina che è una bellissima omelia. Dopo aver spiegato, ecco, dopo il docere e il movere, viene il delectare nella retorica antica, quando la gente studiava e sapeva parlare e scrivere. Quindi prima ti spiego le cose, ti confuto, ti trascino dalla mia parte e poi ti faccio godere la bellezza della verità. Adesso lui spiega che cosa significa in concreto, ti porta alla contemplazione del mistero di Cristo in concreto. Non hai seguito le persone, le ipostasi, la natura, la volontà, tutte queste parole astratte. Adesso ascoltami, seguimi, guarda la pagina del Vangelo e vedi che cosa significa tutto quello che ho detto. Così, pur essendo Dio, non rifiuta di mostrare la sua condizione umana quando ha fame e stanchezza, è affaticato, ha sete, è spaventato, fugge, e pregandosi a dolore, si addormenta sul cuscino. Egli, che in quanto Dio ha natura non soggetta al sonno, rifiuta il calice di passione. Egli che per questo era venuto nel mondo, nell'agonia suda ed è confortato dall'angelo. Egli che conforta quelli che credono in lui e ha insegnato loro con i fatti a disprezzare la morte. È tradito da Giuda, egli che sa chi è Giuda, è oltraggiato da Caifa, egli che in quanto Dio poco prima da quello viene riconosciuto santo, perché è sacerdote, dice, questo stava nel Tempio, adorava il Dio Santo, e poi quando lo vede non lo riconosce e lo condanna. È oltraggiato, è disprezzato da Erode, egli che giudicherà tutta la terra, è flagellato da Pilato, egli che ha accettato le nostre debolezze, è schernito dai soldati, egli che ha al suo fianco migliaia e miriadi di miriadi di angeli e arcangeli, e affisso al legno dai giudei, egli che fissa il cielo come una volta, gridando rimette al Padre lo Spirito, egli che è inseparabile dal Padre, reclinando il capo spira, egli che ha detto «Ho il potere di deporre la mia anima», e ho il potere di prenderla di nuovo, poiché in quanto è vita non era dominato dalla morte, ha detto io la depongo da me, ha il fianco colpito dalla lancia, egli che elargisce a tutti la vita, avvolto in un lenzuolo viene deposto nel sepolcro, egli che risuscita i morti, dopo 3 giorni è risuscitato dal Padre, egli che è la risurrezione e la vita, tutto questo ha compiuto a nostro vantaggio, egli che per noi è diventato come noi. Infatti ha accettato le nostre debolezze, ha sopportato le nostre malattie, ha sofferto per noi, come ha detto il profeta Isaia. Colui che è accompagnato dal canto degli angeli ed è contemplato dai pastori ed è atteso da Simeone ed è testimoniato da Anna, era costui che è ricercato dai magi e indicato dalla stella, che dimora nella casa del Padre ed è mostrato a dito da Giovanni, in cui il Padre rende testimonianza dall'alto: questo è il figlio mio diletto, ascoltatelo. Questo è coronato di vittoria contro il diavolo. Questo è Gesù, il Nazareno, che è chiamato alle nozze di Cana e trasforma l'acqua in vino, rimprovera il mare sconvolto dalla violenza dei venti, cammina sull'acqua come sulla terra secca, dà la vista al cieco nato, fa risorgere Lazzaro morto da 4 giorni, compie prodigi di ogni genere, rimette i peccati, dà potere ai discepoli, fa scorrere sangue e acqua dal sacro fianco colpito dalla lancia. Per questo il sole si oscura, il giorno non si rischiara, si spezzano le pietre, il velo si squarcia, i fondamenti della terra si scuotono, si spalancano le tombe e si ridestano i morti e i capi del popolo sono svergognati a vedere l'ordinatore dell'universo che sulla croce chiude gli occhi e rende lo spirito. La creazione si turbò e non potendo sostenere la sua gloria straordinaria, si oscurò. Egli, insufflando, dà lo spirito ai discepoli, passa attraverso le porte chiuse, viene assunto in cielo dalla nube sotto lo sguardo dei discepoli, siede alla destra del Padre e viene a giudicare i vivi e i morti. Egli è il Dio che per noi si è fatto uomo, al quale il Padre ha sottomesso tutte le cose, a Lui gloria e potenza, insieme col Padre e lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e sempre, nei secoli dei secoli, e così sia. Ecco, così finisce con questa pagina incandescente e mirabile il contronoeto di Ippolito. Avete notato l'escalation dei miracoli, sempre tenendo in un tandem equilibratissimo ciò che si predica della natura umana e ciò che si predica della natura divina, il tutto riferito a un unico soggetto che è il Verbo incarnato. Queste cose nella disputa tra civile né storia, non sarebbero più state chiare 2 secoli dopo, non uno, 2 secoli dopo. E Ippolito le aveva chiare. Perché? Ecco, torniamo a quello che discutevamo con Francesco. Perché la fede è ciò in cui si manifesta l'economia di Dio, cioè è Dio che ha agito nell'anima di Ippolito, così come agisce nella nostra vita, e ha illuminato a Ippolito le verità della fede. Per questo egli poteva conoscere ciò che i concili di 2 secoli dopo avrebbero definito, non solo quelli del secolo successivo. Ed è per questo che, come dice bene nella chiusura finale dell'opera, la gloria e la potenza insieme col Padre e lo Spirito vanno a Cristo nella Santa Chiesa, è nella Santa Chiesa che questa economia di Dio si propaga e si perpetua e si ripresenta, dicevo a Francesco con termine tridentino, tipico del Concilio di Trento, si ripresenta per tutti quanti i secoli della storia. Ora noi siamo arrivati evidentemente alla fine della nostra puntata, io chiedo scusa se non c'è stato modo di fare un colloquio con voi, che sarebbe stato sicuramente proficuo, magari ci saranno altre occasioni, anzi se qualcuno vuole fare come Francesco e scrivermi, per carità, sono ben contento di leggere i riscontri, specie se non ho potuto ascoltarvi in diretta. Però immagino che ne sia valsa la pena, abbiamo messo al fuoco tante cose, abbiamo concluso un po' di discorsi che tenevamo avviati da almeno la volta scorsa, ma in realtà anche da prima, e proseguiremo questo cammino nella Cristologia, nella Trinitaria Trinicena nelle prossime volte. La prossima volta di Padri Nostri, la prossima puntata sarà domenica 15 settembre, sempre dalle 18 alle 19.30, mentre per chi vuole ci troviamo prima, la settimana prima, l'8 settembre, con una tavola rotonda, però alla sera tardi, sempre domenica. E con questo possiamo concludere la nostra puntata. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e per l'ascolto. Da Giovanni Marco Tullio è tutto, la linea alla regia di Erba.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.